Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 29 marzo e queste sono notizie a colazione. Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di iniziare un'informazione di servizio, lunedì, Pasquetta, mi prendo un giorno di pausa, quindi ci risentiamo martedì. Adesso passiamo alle notizie invece, perché ieri il Tribunale di Budapest ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari per Ilaria Salis, la donna italiana incarcerata in Ungheria da più di un anno con l'accusa di aver aggredito alcuni neonazisti. Per la legge ungherese rischia fino a 16 anni di carcere. Secondo il giudice, le circostanze non sono cambiate ed esiste sempre il pericolo di fuga. Come era successo anche a fine gennaio, Ilaria Salis era stata portata in aula per l'udienza con mani e piedi incatenati, accompagnata da una guardia che la teneva con una catena legata all'addome, con una specie di cintura. Prima dell'udienza, fuori dal tribunale, alcuni neonazisti hanno insultato e minacciato l'interprete di Salis, il suo avvocato Eugenio Losco, e un gruppo di suoi sostenitori arrivati dall'Italia, tra cui il fumettista Zero Calcare, che segue il suo caso da tempo e lo sta raccontando in una rubrica settimanale sulla rivista internazionale. Sui diversi giornali è comparsa poi ieri una lettera che Ilaria Salis ha scritto a mano e consegnato in tribunale per autorizzare l'uso delle immagini riprese, in cui si vede appunto incatenata. Seppur faccia parte dell'Unione Europea, l'Ungheria è un paese semi-autoritario guidato dal 2010 dal primo ministro Viktor Orbán, di estrema destra, che negli anni ha smantellato il sistema giudiziario senza curarsi del rispetto dei diritti umani di persone imputate e detenute. Ne avevamo già parlato qui a Notizia Colazione. Dopo un anno di sostanziale inattività, a fine gennaio il governo italiano ha cominciato a interessarsi al caso di Salis. Quello ungherese, però, sembra fermo sulle sue posizioni. Nelle ultime settimane gli avvocati di Salis avevano chiesto al governo italiano di fare pressione affinché l'Ungheria le concedesse gli arresti domiciliari in Italia, oppure nell'ambasciata italiana a Budapest. Avevano anche chiesto che il governo fornisse all'Ungheria un documento di garanzia, una nota ufficiale, sul fatto che a Salis sarebbero state applicate le misure cautelari in Italia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani e il ministro della giustizia Carlo Nordio hanno però fatto sapere che i domiciliari in ambasciata non sono possibili per motivi tecnici e giuridici, mentre fare pressione sull'Ungheria sarebbe irrituale e irricevibile. Il ministro degli esteri ungherese e il portavoce del governo hanno criticato duramente il racconto che sui media italiani si sta facendo del caso e anche i tentativi di mediazione del governo italiano. Tanto che a fine febbraio, al termine di un incontro con Tajani a Roma, il ministro degli esteri ungherese si è lamentato del fatto che l'Italia stesse cercando di interferire con un loro caso giudiziario. Noi proviamo a tenere alta l'attenzione. Mercoledì il leader della Lega Matteo Salvini è stato ospite di Porta a Porta su Rai 1 e tra le varie cose ha parlato di scuola e della presenza di studenti stranieri nelle classi. Non ne avevamo ancora parlato qui a Notizia Colazione, ma sicuramente ne avrete sentito parlare voi del caso della scuola di Pioltello, vicino a Milano, che ha deciso di rimanere chiusa il 10 aprile, giorno della fine del Ramadan. Alcuni politici di destra, forse anche per la campagna elettorale ormai entrata nel vivo visto l'avvicinarsi delle elezioni europee, hanno gridato allo scandalo. Sempre da Porta a Porta, Salvini ha detto che bisognerebbe introdurre la soglia del 20% di studenti stranieri nelle classi per migliorare la qualità didattica. E poi, tra le altre cose, ha detto anche che chiudere la scuola per il Ramadan, leggo tra virgolette, è un segnale di cedimento e di arretramento. Salvini, insomma, ha incentrato la polemica sui temi religiosi, come se la scuola stessa avesse voluto istituire una nuova giornata di festa in aggiunta a quelle già previste dal calendario scolastico. Questa spiegazione, però, scrive Pagella Politica, che fa un bel fact-checking della vicenda, appare forzata per una serie di motivi. Facciamo un passo indietro. Ogni anno il Ministero dell'Istruzione definisce il calendario delle festività nazionali che vengono rispettate da tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'unica festività di tipo locale è quella del Santo Patrono, differente per ogni comune. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni per garantire la validità dell'anno scolastico. L'ordinanza del Ministero stabilisce poi anche la data di svolgimento della prova nazionale inserita nell'esame di Stato conclusivo delle scuole medie e quella di inizio di esami di Stato conclusivi delle superiori. Posti questi limiti, sempre la stessa normativa prevede che le regioni definiscano un proprio calendario scolastico in cui vengono individuate la data di inizio e di fine delle lezioni, i giorni di chiusura per le festività natalizie e pasquali e altri eventuali giorni di sospensione delle attività didattiche. A propria volta, poi, la legge sull'autonomia scolastica prevede che le singole scuole possano definire degli adattamenti, quindi anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni o individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche. E questo può essere fatto garantendo comunque l'effettuazione di almeno 200 giorni di lezione e rispettando le date delle festività fissate a livello statale, come abbiamo detto prima. Dunque, a differenza di quanto sostiene Salvini, la scuola di Pioltello ha adottato la decisione della chiusura della scuola nell'ambito del quadro giuridico riconosciuto dall'ordinamento. L'istituto scolastico ha definito il calendario delle lezioni in relazione a esigenze concrete della propria comunità scolastica e senza introdurre una festività ulteriore rispetto a quelle fissate a livello centrale. Tra l'altro, la decisione di sospendere le lezioni per un giorno era stata presa a maggio 2023, in vista del seguente anno scolastico, ma è diventata poi una notizia solo in questi giorni. Dopo le polemiche, la decisione è stata confermata il 26 marzo dal Consiglio d'Istituto. La scuola poi ha diramato un comunicato stampa in cui ha spiegato che la sospensione è stata decisa, leggo tra virgolette, alla luce del tasso di assenza che compromette l'efficace svolgimento delle attività didattiche ed educative programmate. Insomma, non ci sarebbero comunque stati gli studenti in quel giorno a scuola. Nei giorni scorsi anche il preside della scuola di Pioltello, Alessandro Fanfoni, ha detto che nell'istituto i bambini di fede islamica sono la maggioranza, che il 43% degli studenti è straniero e che gli anni passati molti alunni non venivano a scuola il giorno della fine del Ramadan, rendendo impossibile il regolare svolgimento dell'attività didattica. E qui torniamo alla frase di cui vi ho parlato all'inizio di Salvini, di introdurre la soglia del 20% di studenti stranieri nelle classi. In realtà un limite per il numero degli alunni stranieri a scuola è in vigore già dal 2010. In quell'anno, durante il quarto governo Berlusconi, la ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Maria Stella Gelmini ha firmato una circolare in base alla quale il numero di alunni stranieri con una ridotta conoscenza della lingua italiana non deve superare il 30% degli iscritti in ogni classe e in ogni scuola. Possono esserci deroghe alla soglia del 30% di alunni stranieri nelle classi, per esempio questo limite può essere alzato a un ufficio scolastico regionale a fronte della presenza di studenti stranieri che si ritenga abbiano adeguate competenze linguistiche. Secondo i dati più aggiornati del Ministero, che si riferiscono all'anno scolastico 2021-2022, in media sono circa il 7% le classi in Italia che superano la soglia del 30%. Tra queste, come abbiamo detto prima, la scuola di Pioltello. Ora, se conoscete realtà con numeri diversi, è perché quella di prima, appunto, è una media. Le percentuali cambiano molto a seconda del grado scolastico e delle regioni. E anche, nonostante non abbia dati precisi alla mano, penso di poter affermare con quasi certezza che dipende anche a livello territoriale da dove sono situate le scuole, se magari in centro città o più nelle periferie. Comunque, il limite è superato in oltre l'11% delle classi nelle scuole elementari, percentuale che scende sotto il 3,1% nelle scuole superiori. L'ISPI ha pubblicato un articolo dal titolo «A Gaza non è cambiato niente». A distanza di 3 giorni dall'approvazione della risoluzione ONU per un cessate il fuoco immediato tra Israele e Hamas, nella striscia di Gaza si continua a morire. Ieri le forze israeliane hanno circondato due ospedali a Khan Yunis, dove il Ministero della Sanità ha detto che 12 persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste uccise mentre proseguono gli scontri a fuoco in diverse zone dell'enclave. Il bilancio delle vittime, sempre reso noto dal Ministero della Sanità palestinese, ha superato i 32.500 morti accertati e gli oltre 74.000 feriti. Ma a farsi più preoccupante, ora dopo ora, è l'imminente catastrofe umanitaria determinata dalla mancanza di aiuti che sta rapidamente conducendo la striscia verso una carestia. A 5 mesi dall'inizio del conflitto, il deficit tra il volume dei rifornimenti che sarebbero entrati nella striscia se non fosse stato per la guerra e ciò che è stato effettivamente ricevuto ha superato il 500.000 di tonnellate. Secondo l'Integrated Food Security Phase Classification delle Nazioni Unite, nessuno degli abitanti dell'enclave è ormai più al sicuro dal punto di vista alimentare. Da quando è stato istituito 20 anni fa, l'organo delle Nazioni Unite di cui vi dicevo prima ha dichiarato solo due carestie, in Somalia nel 2011 e in Sud Sudan nel 2017. A meno che non sia ripristinata la fornitura di aiuti, hanno fatto sapere, gli esperti dovranno dichiararne una terza. Le Nazioni Unite insistono sul fatto che Israele abbia delle responsabilità legali nei confronti dei civili palestinesi a cui è impedito uscire dalla striscia. L'alto funzionario per i diritti umani, Volker Turk, ha ripetutamente denunciato alla BBC che l'ipotesi secondo cui Israele sta usando la fame come arma di guerra a Gaza è plausibile. Se l'intento fosse dimostrato, equivarrebbe a un crimine di guerra. Accuse che il governo di Netanyahu definisce come una totale assurdità, mentre lunghe file di camion vedono i loro carichi di aiuti ammassarsi sul lato egiziano del confine con Rafah. Mentre la situazione peggiora, con il passare dei giorni, numerose voci critiche hanno cominciato a puntare il dito anche sulla comunità internazionale. Invece di esercitare pressioni su Israele perché riapra i valichi di frontiera, Stati Uniti, Regno Unito e alcuni paesi europei hanno preferito attivare una sorta di ponte aereo che prevede il lancio di aiuti sopra la striscia. Una decisione che è stata presa nonostante le allerte delle agenzie e delle organizzazioni umanitarie, secondo cui questo metodo è il meno efficace per distribuire rifornimenti umanitari. Da allora, tra l'altro, diversi palestinesi sono annegati mentre cercavano di raggiungere a nuoto alcune casse che erano cadute in mare, oppure sono rimasti schiacciati quando i paracadute non si sono aperti correttamente. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizie a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto martedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.